Ed eccoci alla puntata odierna di Voi che sapete. Buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buon pomeriggio anche a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Allora, se fosse vero che il jazz allunga la vita, a questo punto suoneremo tutti jazz dalla mattina alla sera.
Ma io devo dire la verità che ho molti amici che sono appassionati di jazz e godono ottima salute anche se sono in età avanzata. Non so se c'è un rapporto, ma lo scopriremo.
Lo scopriremo chiaramente oggi, perché in fondo c'è un legame profondo tra l'universo della musica jazz e la longevità, no? Non solo come espressione artistica che resiste al tempo, ma anche come una pratica che accompagna e sostiene la vita. E quindi proprio nella puntata di oggi cercheremo di esplorare con i nostri ospiti il rapporto che esiste tra il jazz, il benessere, tra l'improvvisazione musicale e anche le capacità di adattamento tra il ritmo e la vitalità.
Sì, ci prendiamo, come dire, il concetto di jazz anche in molto ampio.
Certo.
Perché vogliamo comprendere molte cose, vogliamo soprattutto comprendere il linguaggio sonoro di tutto questo, che continua a parlare, come dicevo prima, anche nell'età matura, evolvendosi e modificandosi. Due sono gli ospiti anche oggi. Il primo è il presidente dell'Associazione Musicisti Italiana di Jazz. Diamo il benvenuto a Susanna Stivali. Buon pomeriggio.
Ciao a tutti, salve, buon pomeriggio,
bentrovati. Buongiorno Susanna, ben trovato anche te. E poi abbiamo, come dire, ormai una voce notissima del nostro pubblico di Rete 2, è musicologo, critico musicale, espertissimo di ogni piega del jazz, Alceste Airoldi. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, buongiorno Giovanni e un caro saluto anche a Susanna.
Allora, partiamo da te Alceste, quindi subito la domanda scottante, no? C'è effettivamente un legame tra il jazz e la longevità? Come la vedi?
Diciamo che potrebbe anche essere vero il contrario, cioè almeno la storia in passato ci ha anche consegnato tante morti premature, penso da Charlie Parker a Coltrane, certo. Perché per il semplice fatto che comunque c'era un utilizzo di sostanze stupefacenti, di alcol eccessivo e che ha portato anche a finire prima. Poi abbiamo invece avuto tanti grandi, alcuni sono ancora in vita, altri sono passati ad altra vita recentemente, ma che hanno battuto, se non le 100 primavere, lì siamo, insomma. Io penso che comunque, allora la mia risposta potrebbe essere duplice. Do prima la risposta quella che a me piace sentire, che quello è effettivamente il jazz, l'improvvisazione, l'elasticità mentale che può determinare appunto il jazz, sicuramente ti consente di avere anche un certo tipo di migliore vita. Poi, se mi permettete, vorrei anche dire però una cosa, dall'altra parte, e in questo è un po', sono quasi sociologicamente polemico, dall'altra parte potrebbe anche essere che molti musicisti devono continuare a suonare per poter mettere insieme il pranzo con la cena, perché altrimenti la pensione non riesce neanche a soddisfare. Basti pensare a Wayne Shorter, che è lo stesso, è morto oltre 90 anni, ma ha dovuto ricorrere al crowdfunding per poter ottenere delle cure che ovviamente negli Stati Uniti d'America, sappiamo bene come funziona il sistema sanitario, nessuno gli accordava e lui non aveva le economie. Parliamo di Wayne Shorter, cioè non noi parliamo dell'ultima ruota del carro. Ecco questo. Poi ce ne sono anche tanti di altri musicisti che continuano a calcare il palco e sono felici di farlo. Penso uno fra tutti, tra poco compie ben 101 anni, Marshall Allen, che è uno dei fondatori insieme al grande Sarà della Sarà Art.
Certo, 101 anni, incredibile. È interessante però anche vedere come gli strumentisti, e in questo caso chiaramente non possiamo non parlare di vocalità con Susanna Stivali, modificano nel corso del tempo la loro stessa vocalità. Allora Giovanni, voglio farti ascoltare una vera e propria chicca di una cantante che incide un album che si chiama Lucky to be Me, è insomma anche il titolo emblematico, che in questa incisione ha 90 anni.
You know this lady? They called her the first lady of jazz, and she sang, "Lady, be good." Oh,
Fitzgerald singing, "Lady, be good. Lady, please be good to me, 'cause I am so awfully misunderstood. Oh, lady, oh, lady, oh, lady, oh, lady, lady, please be good to me. Oh, 'cause I'm all alone in this big city, somewhere in Italy. Won't somebody please have a little pity on me? I tell you, I'm just a lonesome babe in the woods. Oh, lady, be good. Lady, be good to me. Can't you see, can't you see what you're doing to me? I remember many years ago, I was a teenager growing up in Detroit, Michigan, looking at the time when I heard Ella Fitzgerald on the radio singing, "Lady be good, lady be good, lady be good," all over the place. I'd really love to scat like that. So I scrubbed this woman's floors for 20 cents.
Giovanni, non riuscivo a sfumare questo brano perché ero catturato dalla straordinaria vocalità di Sheila Jordan, che all'età di 90 anni incide questo album dal titolo Lucky to be Me. Abbiamo appena sentito Lady Be Good, chiaramente stiamo parlando di Gershwin.
Non voglio chiedere a Susanna Stivali di svelarci i segreti dei registri dell'Associazione Musicisti, cioè i genetliaci che sono registrati, quindi gli ultra ottantenni che ancora militano nell'associazione. No, Susanna, parliamo di vocalità. Cosa abbiamo sentito? Una cosa molto interessante che ci può permettere di riflettere su come cambia questo anche aspetto dell'affrontare il repertorio o nuove cose attraverso anche la maturazione fisica e vocale degli artisti.
Ma sì, prima cosa abbiamo ascoltato una delle più grandi cantanti e musiciste che hanno attraversato proprio la storia del jazz, e ci tengo a dire una cosa, che Sheila Jordan a tutt'oggi parla di sé, si presenta come jazz child, e questo ci fa capire quanto Sheila Jordan abbia mantenuto questo aspetto di curiosità e di gioia che può avere un bambino rispetto alla gioia, proprio la gioia che poi se è capitato vederla lei dal vivo, proprio che mette, che ha sempre messo in questo aspetto dell'improvvisazione e del gioco. Quindi è molto interessante come lei abbia al momento 97 anni, ha continuato a suonare, a cantare, penso fino all'altro anno, un paio d'anni fa. E come questo approccio rimanga con questo sguardo divertito, innocente, e credo che questo sguardo sia una modalità, uno sguardo che hanno avuto tanti musicisti di jazz, e hanno avuto anche una grande elasticità nell'accettare in qualche modo, e io in questo caso parlo chiaramente da cantante, nell'accettare il cambiamento del proprio corpo e del proprio strumento nel nostro caso. Cioè il jazz può dare la possibilità di essere longevi, perché è un linguaggio che presuppone una ricerca, una continua ricerca, e poi un continuo adeguarsi anche attraverso forme espressive diverse. strumento come quello della voce che cambia, che chiaramente cambia nel tempo. Chiaramente il corpo di uno strumentista cambia comunque, anche se si tratta di un sassofonista, un trombettista, un pianista. Nella voce sicuramente è molto interessante vedere questo iter perché è più eclatante in qualche modo. E ci sono grandissime cantanti come appunto Shira Jordan che hanno saputo gestire in qualche modo l'invecchiamento, anche il cambiamento della voce. E devo dire che questo è un aspetto molto interessante perché sicuramente uno dei pochi linguaggi musicali che ti dà l'opportunità di continuare a crescere o a cambiare, nonostante si perda qualcosa da un certo punto di vista, è sicuramente il jazz. E da questo punto di vista sì che la longevità è interessante.
E certo, poi a me viene in mente questo aspetto, no? Parlando di ciò che ci hai appena raccontato, il fatto che uno musicista di jazz, che non è sempre necessariamente alle prese con una tecnica vorticosa, almeno non è necessario, come per esempio per delle esecuzioni di musica tra virgolette classica, che magari richiedono
Certo.
necessariamente questo impegno, no? Non so, per esempio l'altro giorno mi veniva in mente Ralph Towner, grandissimo, che ha 85 anni, che continua ad andare in giro per il mondo a suonare, chiaramente non ha più la tecnica e la brillantezza, soprattutto non tanto la tecnica quanto la brillantezza esecutiva di quando aveva 40 o 50 anni, però aumenta la sua profondità di linguaggio, anche l'articolazione proprio della composizione, della densità, diciamo così, musicale, no? Quindi questo lo trovo un aspetto interessante. Che cosa dici, Susanna Stivali?
Ma è assolutamente interessante perché vedere cambiare un grande musicista è anche una lezione importante. Primo, si crea con chi ascolta, con l'audience, una familiarità, una cura anche di capire, no? Di comprendere come il linguaggio appunto cambi, come la mano sulla chitarra, e quindi diventa, è come se fosse un capirsi in un altro modo con il pubblico. Io questa cosa l'ho vissuta da pubblico tantissimo, andando a sentire dei grandi musicisti in età avanzata. E l'altra cosa è che sicuramente il linguaggio del jazz c'è questo aspetto del maestro o della maestra, cioè diventa quasi ascoltare qualcuno che in parte ti sta raccontando un po', ti sta dicendo, ti sta facendo una lezione, un po' una lezione di vita, di accettazione, di cambiamento, un po' proprio una lezione di musica, di come la tecnica diminuendo probabilmente lascia lo spazio ad una maturità, ad una ricerca di linguaggio e di. Non c'è nessun'altra parte, non si trova in nessun altro tipo di musica, non so.
Certo.
Thank you.
Giovanni, non è male, no, arrivare quindi a 80 anni e suonare il sax a questo livello in questo modo, è veramente impressionante.
Eh certo.
Ma bisogna dire che Sonny Rollins di anni ne ha 95, anche se di fatto lui ha smesso di suonare in pubblico dal 2012. Al Chester Hiroldi, tu hai conosciuto una quantità enorme di musicisti, li hai incontrati, li hai intervistati. Quali sono le esperienze più belle in questo senso? Che chiaramente stiamo parlando oggi di jazz e longevità in questa puntata di Voi che sapete, quindi ovviamente ci relazioniamo a ciò.
La cosa più bella di questi musicisti è che loro non fanno i conti con il tempo, cioè nel senso, per loro averne 80, 85 o 90, loro non fa né caldo né freddo, fino a quando stanno sul palco e anche quando lo possono condividere poi con persone con cui che loro stimano, eccetera. Lo fanno tranquillamente. Per esempio, uno di questi, non dimentichiamocelo però, perché per tutti sembra ancora sempre molto giovane, ma Enrico Rava, che ne ha 85 di anni, e lui ha portato sul palco appunto, no, adesso il Fearless Five, cioè il suo quintetto di giovani, perché trae linfa vitale da questo, ma per i giovani essere al fianco di Enrico Rava è una delle cose penso più belle che ci possano essere, insomma, per poter imparare tante cose da fare. Ho conosciuto anche Sheila Jordan, ovviamente. Ecco, l'altra concezione è questa: se si superano i 90 anni, anche per il pubblico del jazz, allora incominci a pensare che quel musicista sia più grandicello, più vecchio. Prima dei 90 anni non accade. Prima dei 90 anni sono tutti Charles Lloyd, prendiamo, Ron Carter, ragazzi, che va in giro. Ma se noi teniamo in considerazione il più vecchio jazzista che ancora suona la batteria, si chiama Leo Pearlstein. E c'ha la veneranda età di 104 anni, a ottobre sono 105, e c'è un video in cui lui suona All of Me e suona portando uno swing impeccabile.
Incredibile. Ecco, ma secondo te al Chester Hiroldi, chiaramente quando il pubblico si approccia a un musicista noto come Sonny Rollins o come quelli che abbiamo detto, come Joni Mitchell che ascolteremo fra poco, chiaramente l'attrazione è quella di un nome così importante, ma per musicisti che sono invece meno noti, che il grande pubblico non conosce, qual è il problema invece secondo te del rapportarsi ancora al pubblico? Cioè il pubblico è ancora interessato?
Ah, sì, assolutamente sì. Il pubblico è sempre interessato a conoscere anche musicisti nuovi che possano sembrare, non sono di certo i vari Ron Carter, Sonny Rollins o Wayne Shorter di cui abbiamo detto prima, ma il musicista, anche se diciamo attempato e che sta sul palco, e c'è sempre quel timore reverenziale anche da parte del pubblico.
Certo.
Beh, salvo, ovviamente parliamo sempre di musicisti che seppur non hanno raggiunto una chiara fama, sono dei musicisti veramente in gamba, ovviamente, no?
Certo.
E di conseguenza quando inizi li senti suonare, indipendentemente dal nome, il pubblico rimane affascinato, così come rimangono affascinati anche gli altri musicisti. Ecco, nel jazz, anzi direi proprio mai come nel jazz, c'è una maggiore attenzione alla creazione di un gruppo di persone che si danno reciproca solidarietà, e di conseguenza anche questo io penso che possa essere uno dei motivi per cui il jazz allunga la vita, tanto per capirci, diciamo, se vogliamo utilizzare una sorta di slogan.
Susanna Stivali, sei d'accordo con Alceste?
Assolutamente, assolutamente. C'è anche un po' questo passaggio di, no, di testimone dal musicista più grande ai giovanissimi, come appunto giustamente nel caso di Rava, no? con questo quintetto, non a caso si chiama Fearless, no? Senza paura. E c'è anche, secondo me, una cura nel cercare appunto di trasmettere da parte dei musicisti più anziani che cosa è stata la storia, quali sono i trucchi, come si suona, Mi viene in mente un grandissimo pianista e anche didatta che fino all'ultimo, credo sia morto qualche anno fa, se non sbaglio nel 21, 86-87 anni, che è Barry Harris, che ha continuato a rappresentare un punto, proprio un punto di riferimento importantissimo per tutti i musicisti di qualsiasi età. I suoi workshop sono sempre a New York, li faceva, ma anche in Italia, girava spesso. Quindi le due cose vanno un po' di pari passo, no? Il concetto che sia importante in qualche modo questo passaggio di testimone, sia suonando insieme ma anche insegnando in qualche modo, e altrettanto è importante vedere con quale coraggio in qualche modo i musicisti continuino a mettersi alla prova su un palco. Mi vengono in mente, ad esempio, in Italia c'è Gege Amunari, un batterista incredibile con uno swing pazzesco che ancora va alle jam con i ragazzini di 18 anni e ancora suona con un'energia incredibile. Queste sono cose preziosissime, secondo me, che nel nostro linguaggio ci sono e sono assolutamente preziose, appunto, importanti anche per i giovanissimi.
Giovanni, questo era quel giovincello di Enrico Rava che all'età di ben 86 anni si circonda di un gruppo di più o meno trentenni, cioè Matteo Paggi al trombone, Francesco Ponticelli al contrabbasso, la batterista e cantante Vita Polidoro e poi Francesco Diodati alla chitarra.
E mentre lo ascoltavamo mi veniva in mente anche un altro elemento, cioè quello del logoramento proprio fisico, anche in rapporto al tipo di strumento suonato, cioè si faceva prima l'esempio dei batteristi, l'approccio fisico verso una batteria è di un certo tipo. Pensiamo a Enrico Rava, c'è tutto un discorso
Strumento a
legato al
fiato,
fiato e
certo.
tutto al ceste, anche questi non sono elementi di secondaria importanza.
Assolutamente, sono elementi fondamentali. Però ecco, io quello che posso riscontrare è che nell'ambito del jazz, lo strumento, che possa essere anche la voce, ovviamente, il musicista ci tiene tanto il suo strumento, è la sua appendice, e quindi se perdesse la possibilità di suonare il suo strumento sul palco, è come se perdi un braccio, perdi una gamba, quindi perdi una parte fondamentale di te e del tuo proprio sviluppo anche professionale. Suonare lo strumento significa innanzitutto avere certezza psicologica di volerlo fare, di poterlo fare. E nel jazz, senza lo strumento di musicista, ecco, lo strumento, la voglia di tenere lo strumento in mano, pensiamo anche ai sassofoni, pensiamo al trombone, che sono tutti, no, anche hanno bisogno, come diceva Giovanni, di una fisicità da questo punto di vista. Tutte queste difficoltà sono superate immediatamente, facilmente, con la bellezza di poter fare sempre qualcosa di nuovo.
Of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. And they rain and they snow on everyone. So many things I would have done. But clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down. Still somehow it's cloud illusions that I recall.
Naturalmente è un delitto anche sfumare la meravigliosa voce di Joni Mitchell qui e in un album registrato recentemente che si chiama Joni Mitchell a Newport, è registrato nel 2023, quindi insomma 80 anni, 80 anni per Joni Mitchell. Susanna Stivali, qua la voce è praticamente irriconoscibile se pensiamo alla Joni Mitchell di, che so, dei grandi album come Blue, per esempio, se torniamo agli anni 70 o di tanti altri, ma è meravigliosa, quindi quasi un altro strumento musicale, quasi un'altra persona, ma la voce è sempre, ha sempre lo stesso incanto. Sei d'accordo tu che ami Joni Mitchell alla follia come me?
La amiamo tutti, ma lei veramente è molto interessante perché negli anni è cambiata tantissimo. Se pensiamo appunto a Blue, ma poi se andiamo ad esempio diciamo, su quello che sembrava essere il suo CD d'addio, quello arrangiato da Vince
Ah,
Mendoza,
meraviglia,
e
sì,
già lì,
Travelog.
già, esatto, Travelog, già vediamo una voce di una donna adulta che cambia, e qui abbiamo un ulteriore strumento, quindi la cosa interessante è proprio come l'espressività resti, rimanga, e come però abbiamo davanti un artista che ha il coraggio di accettare il cambiamento. E per me questo è incredibile, perché questo secondo me è proprio l'essenza di un linguaggio jazzistico, che poi Joni Mitchell non è prettamente solo una
Eh
jazzista.
sì, certo.
E il fatto di farlo, in questo caso al Newport Folk, la versione folk del festival, l'ha fatto con dei giovani musicisti, con questa Brandi Carlile che l'ha trascinata in qualche modo a tornare sul palco, e è ancora più interessante. Quindi il fatto che sia più importante l'aspetto di ricerca, l'aspetto espressivo, per me è disarmante. La sua voce continua ad essere disarmante, anzi, ti dirò di più, forse questa incrinatura, questo essere velata, questo non arrivare a
Certo.
tutti i suoni, lo trovo ancora più interessante. Perché, ripeto, è l'esperienza di vedere come un artista sia capace di cambiare, abbia anche il coraggio di cambiare, però rimanendo onestamente attaccato all'aspetto onesto, no? De della, della creazione, cioè tu vedi proprio la creatività in questo caso, che è appunto disarmante, per me è una cosa molto affascinante. Però dico, da cantante, dico che è difficilissimo per un cantante accettare quel cambiamento. È molto difficile, perché il tuo strumento è anche il tuo corpo, è anche, no, qualche cosa che cambia nel tempo. Quindi vedere una grande artista farlo e riuscire ad emozionare così tanto è incredibile.
Certo, Susanna Stivali, io vorrei consigliare ai nostri ascoltatori che non conoscessero bene Joni Mitchell, di andare ad ascoltare proprio l'album che hai citato tu, questo Travelogue. Siamo
Travelogue.
nei primi anni
Sì.
2000-2002, se non sbaglio.
2000.
Beh, insomma, ricordiamo Herbie Hancock, poi Brian Blade, Wayne Shorter, ma soprattutto, appunto, lo dicevi prima, gli arrangiamenti impressionanti di un colosso come Vince Mendoza. Quindi andate ad ascoltare Travelogue, perché veramente, insomma, tutti i dischi di Joni Mitchell, ma questo è veramente una perla infinita. Allora, noi siamo, ahimè, alla conclusione di questa puntata di Voi che sapete, quindi grazie a Susanna Stivali per essere rimasta con noi oggi. Ti aspettiamo altre volte, perché è sempre un piacere dialogare con te.
Grazie, grazie, sarà un piacere. Grazie a voi per l'invito.
E naturalmente grazie di cuore anche al Cesta Iroldi. Buon pomeriggio.
Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.
Televisione Svizzera, Rete 2.